L'introduzione che ieri Monsignor Papa ha fatto alla sua catechesi ci ha ricordato che la Chiesa deve parlare di Dio, che non ha nient'altro da dire all'umanità se non Dio. Non deve la Chiesa parlare di se stessi, perché la Chiesa senza l'annuncio del Vangelo è nulla. La bellezza della Chiesa è la bellezza del volto di Cristo. E con umiltà e semplicità noi siamo chiamati a parlare di Dio. Noi sacerdoti, ma tutti battezzati per il sacerdozio battesimale. Ma la nostra parola è povera. E la stessa scrittura è povera. È segno di un Dio che si fa piccolo e fragile. Allora io vi invito ad incominciare questo momento con il canto che ora faremo, credo in te, Signore, compiendo un atto profondo di fede. Noi vogliamo credere che è Gesù che questa sera vuole parlarci. Le nostre povere parole umane, la stessa povera parola della Scrittura veicola la grandezza di Dio, ma non la contiene completamente. Dio è di più dello stesso Vangelo scritto. Dio è il Vangelo, la bella notizia. Allora lo accogliamo, facciamo qualche istante di silenzio e al di là della comprensione che avremo del testo, vi invito ad incominciare facendo un profondo atto di fede, dicendo: Signore, io credo che tu mi parlerai questa sera, che hai qualcosa da dire alla mia vita, perché mi ami, anche nel tuo silenzio mi ami, e io voglio inchinarmi dinanzi a te ed accoglierti. Ci mettiamo in piedi. Credo in te, Signore, credo in te, grande qua giù il mistero, ma credo in te, luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te, luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te, spero in te, Signore, spero in te. Gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Luce soave, gioia perfetta sei, credo in te, Signore, credo in te. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Luca. E quando furono compiuti 8 giorni per circoncidermi, allora fu chiamato il nome suo Gesù, come chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo condussero su a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio che apre il grembo sarà chiamato santo per il Signore, e per dare in sacrificio, secondo quanto è detto nella legge del Signore, una coppia di tortore e 2 pulcini di colombo. Ed ecco, c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e Dio, in attesa della consolazione di Israele. E uno Spirito Santo era su di lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. E venne nello Spirito al Tempio, e mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per fare con lui, secondo quanto è costume dalla legge, allora egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio e disse: «Ora sciogli il tuo servo, padrone, secondo la tua parola, in pace, perché videro i miei occhi la tua salvezza, che preparasti in faccia a tutti i popoli, luce di liberazione per le genti e gloria del tuo popolo, Israele». E suo padre e sua madre erano meravigliati di quanto si diceva di lui. E gli benedisse Simeone e disse a Maria sua madre: «Ecco, egli è qui per la caduta e per la risurrezione dei morti in Israele, segno contraddetto, e una spada trapasserà la tua stessa vita, in modo che siano rivelati i ragionamenti di molti cuori». E c'era Anna, profetessa, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Ella era avanzata in molti giorni, aveva vissuto con un uomo per 7 anni dopo la sua verginità, e da vedovo fino a 84 anni, e non abbandonava il tempio, rendendo appunto notte e giorno con digiuni e suppliche, e sopraggiunta in quella stessa ora celebrava Dio e parlava di lui e a quanti attendevano il riscatto di Gerusalemme. Parola del Signore.
Vorrei partire dal versetto 29 che dona il titolo a questa riflessione di Silvano Fausti. Ora sciogli. Nella traduzione italiana abbiamo tradotto ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Ma la traduzione esatta, la traduzione letterale, non che lascia non sia esatto, ma non è proprio letterale come Silvano Fausti scrive, è sciogli. Ogni esperienza di Dio non incatena il cuore, ma lo libera. Se vuoi domandarti se hai fatto una vera esperienza di Dio, domandati quanto il tuo cuore umano si sente libero. Un'esperienza di Dio che incatena la persona e non l'aiuta ad essere se stessa è un'esperienza falsa dell'immagine di Dio. Un'esperienza di Dio solo moralistica, precettistica, o un'esperienza di Dio che non ci aiuta ad essere fino in fondo uomini e donne, non a caso qui si parla di un uomo e di una donna, Simeone ed Anna, Adamo ed Eva, il nuovo Adamo, la nuova Eva, uomini del Nuovo Testamento che accolgono in Gesù la rivelazione di Dio. Ogni uomo e donna che accoglie Gesù nella propria vita con sincerità è un uomo libero dai legami che costringono il cuore. Questa è una realtà meravigliosa e che vale anche per ciascuno di noi. Il cristianesimo, cioè l'esperienza di Cristo nella propria vita, è un'esperienza che rende Francesco un uomo libero, che rende Michele un uomo libero, che rende Carolina una donna libera. Via da quelle immagini di Dio che imprigionano la vita e non la rendono libera. Ed è chiaro questo nel percorso che Luca qui ci fa fare. Vedete, Gesù entra nella legge. Più volte si ripete che per adempiere a quello che era prescritto secondo la legge, che per fare quello che era secondo la tradizione religiosa, Gesù entra nella religione degli ebrei per liberare l'uomo da una religione che fa di Dio il padrone. Avete visto come dice letteralmente Simeone? Ora lascia, ora sciogli, o padrone. Dio non è un padrone, è un padre. Anche Simeone era stato incatenato nella sua esperienza religiosa da un Dio padrone. La vera esperienza di amore è un'esperienza liberante. Ieri sera questo, anche nella storicità di tutto quello che ci è stato raccontato proprio bene. Avete ascoltato, che meraviglia. Proprio nel tempo della lamentela, dell'esilio, il vescovo ha detto: ci si può lamentare con Dio, perché Dio è un padre, non è un padrone. Col padrone non ti puoi lamentare. Il padrone ti rende schiavo e ti frustra se tu ti lamenti. Aumenta il peso se con il padrone uno schiavo si lamenta. Con Dio invece hai il diritto di lamentarti, di affidare il tuo cuore, perché in quell'ora di amarezza il popolo fa esperienza di libertà. Allora, carissime, questa è la prima cosa che mi sembra importante di questo brano. Gesù si sottomette alla legge, ma per trarre liberi dalla legge tutti coloro che nella legge erano resi schiavi. Si rinnova ciò che era avvenuto nell'esperienza dell'Esodo. Era schiavo il popolo in Egitto ed era felice di essere schiavo poi alla fine. Ci sono delle schiavitù nella nostra vita che in fondo ci rendono felici, ci danno delle certezze. Se ci pensate bene, no? Il popolo di Israele si lamentava perché almeno mangiava le cipolle in Egitto, non si accorgeva che Dio lo stava, attraverso una purificazione, conducendo alla verità di se stesso. Se ci pensate bene, anche il peccato nella nostra vita o tante situazioni di schiavitù che viviamo, in fondo ci stanno comode. Quando scegli di rimetterti in gioco per essere un uomo libero, succede qualcosa che un pochino ti fa perdere gli equilibri. Allora, prima cosa importante di questa sera, ricordati, caro uomo, caro donna, che la relazione con Dio ti rende libero, ti aiuta ad essere fino in fondo te stesso, non ti schiavizza. Dio non è padrone. È così convinto ormai Simeone di questo che vuole morire per essere sciolto anche da quello che è il corpo. Questa è proprio una visione mistica dell'incontro con Dio, dove gli uomini di Dio, San Giovanni della Croce, a un certo momento dice: io non ce la faccio più, ti voglio proprio incontrare. Sciogli questa vena, rompi questa vena perché io ti possa incontrare. Era così libero completamente di se stesso per poter arrivare alla bellezza di Dio. Dio non è il padrone della tua vita, Dio è padre. E perché non ci ascolta quando gli chiediamo delle cose che sono per noi così importanti? Perché Dio non violenta la natura, non violenta la nostra personalità, accompagna il dramma della nostra vita. Ma se tu a volte pensi di lamentarti con Lui, fallo pure, perché un padre questo lo può permettere. Un padre può permettere a un figlio, un padre che ama, ma la mente una, può permettere al figlio di dire: se tu squarciassi i cieli e scendessi, se tu mi permettessi di incontrarti. Chissà quante volte Simeone l'aveva chiesto. In questo brano finalmente si realizza questo incontro. Mi basterebbe solo dirci questo questa sera, per ritornare a casa con la certezza che quando uno stabilisce una relazione con Dio così, perché la relazione con Dio è così, pensate per capire questo miseramente alle nostre relazioni umane. Quando una persona ti ama veramente, ti rende libero, non ti schiavizza. Non fa di te quello che vuole lui, ti aiuta ad essere te stesso. Diffidate da quelle persone che dicono di amare e che manipolano la psicologia dell'altro secondo i propri criteri. Una persona che ama aiuta l'altro ad essere libero. Questo avviene anche in un rapporto genitori e figli. Se un papà e una mamma amano i propri figli, non li fanno fare quello che vogliono loro, li aiutano a fare quello che devono fare loro con la loro vita. Anche uno sposo e una sposa, un fidanzato, una fidanzata, due amici, se veramente si amano, aiutano l'altro ad essere libero. La libertà è caratteristica dell'amore vero. Quando non c'è libertà e c'è possesso dell'altro, diffidate che l'altro vi ama davvero. È proprio così. Se un papà costringe il figlio a fare quello che vuole lui, non lo ama davvero. Lo possiede, credendo di amarlo e credendo di fare il bene suo, ma questo non è possibile. Con Dio questo avviene al massimo livello, perché Dio è Padre assoluto e amore infinito. Com'è bello anche per i più giovani tra di noi questa certezza. Una vera religione non è una religione che ti imprigiona. Spesso abbiamo trasmesso questi concetti negativi anche ai figli, alle generazioni, e tanta gente è lontana perché a volte questa immagine di Dio padrone ancora circola, ma un padrone non ti fa essere te stesso. Abbiamo bisogno di annunciare quello che il Vangelo ci dice, non Don Luca Angelo. Avete ascoltato un vescovo? Guardate che quello che ci dice. Io mi commuovo quando sento un signor Papa parlare. Se avete colto la profondità, un uomo anzitutto che si prepara quando parla, perché anche se parlava a braccio, io ho visto che lui aveva scritto, non scrive al computer, scrive così, e non è di un'intelligenza. Queste cose vanno dette perché ci aiutano a capire quanto amore Dio ci sta donando e che ci ha ricordato proprio questo percorso storico. Non è proprio giovanissimo, già 78 anni, e quindi pensate, no? Si prepara, comunica, fa, e che cosa ha detto? Che la vita cristiana deve aiutare a trasmettere Dio, a trasmettere la fede, una fede che libera. Non faranno mai gli altri esperienza di Dio attraverso una chiesa che imprigiona gli altri. Noi non dobbiamo costringere gli altri a fare le nostre scelte, noi dobbiamo testimoniare la bellezza di un Cristo che libera e che mi ha liberato. E io sto qui è perché Cristo mi ha liberato e tenta di liberarmi ogni giorno della mia vita, anche quando io tento di opporre qualche resistenza. Lui gioca con me, si mette in gioco con me, perché mi vuole sciolto, libero, non relazioni con un padrone, ma con un padre. Per questo Dio si è fatto uomo. Dio si è fatto uomo, e ci è stato ben ricordato, perché la comprensione massima della paternità di Dio è nell'incarnazione del Verbo, che noi possiamo chiamare Dio Abba, Papà, Padre. E allora benediciamo il Signore per questo, e impariamo tra di noi a far circolare relazioni che abbiano questo sapore. Aiutiamo gli altri ad essere liberi, non imprigioniamoli, anche quando la pensano diversamente. Il tuo amore paterno di Dio racconti la sua bellezza, la sua presenza. Una religiosità così è una religiosità che aiuta l'uomo ad essere veramente se stesso. Qui abbiamo questa brava ragazza, Francesca, che mercoledì prossimo la sua sorellina farà una scelta importantissima di vita. Entrerà nel Carmelo di Gallipoli, una suora, un cammino di postulandato verso la suora, una suora di clausura, il Carmelo, una scelta forte. Come si fa a pensare? Mica è una prigione, è una libertà infinita, perché si è capito che Dio è, perché il Signore chiama quello, attenzione, ognuno è chiamato ad essere se stesso, e naturalmente Per noi, forse, per chi non ha il dono di questa vocazione, è difficile comprenderla fino in fondo. E anche la fatica di una famiglia di comprendere questa scelta, e ogni scelta di vita è lecita, perché non è un robot la famiglia. Però mi ha fatto pensare quando prima Francesca mi ha dato un CD con delle immagini di questo Carmelo, no? Pensavo proprio a questa parola soglia che mi ha colpito. Oggi vi confido, stamattina abbiamo fatto l'incontro con i sacerdoti della nostra vicaria di San Giorgio, è stato un bel momento fraterno. Poi dopo, oggi pomeriggio, mi sono fermato su questo brano e questa parola soldi mi ha conquistato. Non riuscivo ad andare avanti, non riuscivo a leggere tutto il commento, perché sentivo che Dio mi diceva: caro Lucano, io ti amo, io ti libero, io ti voglio liberare, non ti voglio imprigionare a me. Sentiti libero di amarmi, di seguirmi, di stare con me. E poi questa sera, quando è venuta Francesca, mi ha fatto pensare a questa cosa così bella. Come si fa a comprendere? Non pensi, le suore di clausura chiamate a questo sono forse le creature più libere che abbiamo conosciuto. Penso che tutti qualche volta ne abbiamo fatto un'esperienza anche di questo. Sembra paradossale, e non stanno lì per loro, stanno lì per santificare il mondo attraverso la loro vocazione, come noi siamo chiamati a santificare il mondo attraverso la nostra vocazione. E quindi nelle nostre vocazioni non facciamo scelte che ci costringono a delle cose, pensiamo, riflettiamo, ma facciamo scelte che ci rendono liberi. Non sentiamoci falliti quando a volte alcune relazioni, alcuni sentimenti, alcune amicizie sembrano cadere perché forse ci imprigionavano. Benedici Dio se sei capace di liberarti da ciò che ti teneva imprigionato, e persegui la vera libertà del tuo cuore. Non esiste una libertà utopica, Non esiste un mondo in cui c'è una libertà assoluta, c'è sempre in qualche modo umanamente un condizionamento, ma nelle relazioni coltiviamola questa bellezza, perché ne vale la pena e ci aiuterà a volare fino in fondo, non schiavi della legge di Dio. Mamma mia, che brutto. Io una scelta, non so, sacerdotale, matrimoniale, claustrale, religiosa, da schiavi, mamma mia, una scelta battesimale da schiavi, una scelta di libertà, la libertà di essere figli di Dio, la circoncisione di Gesù. Sapete, per gli ebrei la circoncisione era un taglio che si faceva sugli organi genitali al primogenito, che era segno della benedizione di Dio per quella famiglia, significava appartenenza. Io non voglio leggere molto, voglio ricordare a tutti quanti noi che per gli ebrei da quel momento incominciava nella vita un'esperienza seria di Dio, e i genitori che accompagnavano i bambini dopo 8 giorni per essere circoncisi avevano una chiara consapevolezza che la vita di quel bambino non apparteneva più a loro, apparteneva a Dio. Era così marchiato questo, che questo segno sull'organo genitale, perché? Perché era quella parte del corpo che genera vita. Allora tutta la vita che l'ebreo genera da quel momento in poi è segno della fecondità di Dio nei confronti di quella persona. Ed è una cosa bellissima, conoscere queste cose secondo me ci aiuta a comprendere la Bibbia. Ed ogni generazione porta anche un dolore, perché la circoncisione è un'esperienza dolorosa che il bambino non ricorderà forse quando diventerà grande, ma certamente un'esperienza fisicamente dolorosa. Che grande cosa, Dio è così. Il suo generare vita per noi passa attraverso il dolore di un'offerta. In questo gesto di Gesù c'è un annullarsi, un diventare piccolo piccolo per generare amore della circoncisione umana. Attraverso di lui tutti coloro che in lui saranno battezzati apparterranno al nuovo popolo di Dio, al nuovo popolo di Israele. Che cosa ci insegna questo? Che noi apparteniamo a Dio. che anche noi nel battesimo siamo circoncisi. Era un patto di fedeltà tra Dio e l'uomo. Siccome l'uomo, guardate, ascoltate, questo c'è scritto bene, però io non l'ho detto, ve lo voglio dire così questa sera, ma vi assicuro che c'è scritto, l'ho pregato da qui, oggi. Sentite com'è bella questa cosa che mi ha colpito, no? Era un patto, la circoncisione, ripeto, tra Dio e l'uomo. Siccome Dio sa che l'uomo è debole e infedele, che in maniera si inventa, diventa uomo, ma si fa circoncidere lui stesso. È un patto di fedeltà che Dio fa con la nostra umanità e la sua umanità fedele. Non so se mi sono spiegato, ma questa cosa mi ha fatto proprio impazzire d'amore. Sapeva Dio che ogni ebreo sarebbe stato infedele a un patto dell'alleanza e diventa un uomo per farsi circoncidere da un uomo e per prendere su di sé tutte le nostre infedeltà, perché noi non saremo mai capaci di rispondere da soli alla grazia di Dio, siamo tutti miserabili, no? C'è scritto questo, quando lo leggete, è scritto proprio bene. Che cosa bene, da questo momento in poi l'uomo, pur nella sua infedeltà, non può essere più separato da Dio. Se volete un bel commento a tutto questo, leggetevi la lettera ai Romani, capitolo 7 e capitolo 8. Sono un po' lunghi, ma sono bellissimi. San Paolo, Paolo di Tarso, che era un ebreo, guardate il collegamento, no? Questi erano ebrei, Simeone, Gesù stesso, a un certo momento si accorge che nella sua vita, pur essendo stato circonciso, perché San Paolo era stato circonciso ed era fedele alla legge ebraica, si accorge che non riesce ad essere fedele. Se voi leggete il capitolo 7, racconta quella lotta interiore che ognuno di noi vive: faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio. Sono parole testuali del capitolo 7 della lettera ai Romani. Poi dice: ma chi mi libererà da questa carne? Non ci riesco, poi eccetera eccetera eccetera. Nel capitolo 8 dice: ma chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse l'angoscia, la tribolazione, la nudità, il pericolo, niente potrà separarci da colui circonciso che ha dato la vita per noi. È qualcosa di meraviglioso. E nell'iconografia bizantina, guardate, questa è l'iconografia bizantina, sul luogo della circoncisione di Gesù, i suoi organi genitali, è posto questo abito sacerdotale. Questo è, non è una veste così, se la vedete bene. Sta a significare proprio che da quell'appartenenza che nasce in questa esperienza di grazia, nascerà il nuovo sacerdozio, la salvezza di tutti coloro che saranno generati della morte di Cristo, della sua circoncisione, dalla circoncisione della nascita e dalla circoncisione della morte, che sarà quel taglio sul costato da dove nascerà la vita della Chiesa per sempre. Allora questo ci fa sentire proprio preziosi e ci viene incontro il Signore a dire: guarda, anche se tu sei infedele, perché sei infedele, dentro di te, con il tuo battesimo, abita una grazia straordinaria che nasce non dal tuo merito, ma dal fatto che io mi sono lasciato circoncidere per amore tuo. È qualcosa di strano. Che modo si è inventato Dio? No? L'uomo non poteva salvarsi da solo. Allora lui si è fatto uomo per salvare profondamente l'uomo. Il suo nome è Gesù, gli viene dato il nome. Più che sulla circoncisione, Luca porta attenzione sul nome. Nessuno ha mai visto Dio, nessuno l'ha mai conosciuto, né quantomeno nominato. Se vedete l'Antico Testamento, non si poteva vedere Dio, non si poteva chiamare per nome. Quando Mosè gli chiede, immaginate Mosè, non so se sapete che Mosè era un po' balbuziente, e il Signore gli dice: va a parlare al faraone di Egitto, po' di storia, che il faraone di Egitto, un paziente che non riesce a parlare, che deve andare a dire a questo: devi liberare il mio popolo. Si fida di un balbuziente e quello dice: ma chi sono io? E se gli dice: come si chiama, che deve dire? Io sono colui che sono. Non ha nome. Assume nella circoncisione un nome. Che cosa significa il nome? Attenzione, il nome esplicita ciò che è avvenuto nel taglio. Gesù significa Dio salva. Il nome Gesù, per gli ebrei il nome è l'identità della persona, significa Dio salva. Allora fu circonciso, cioè lui nella sua santa umanità viene incontro alle tue infedeltà, e in quella umanità fragile, a te che sei del mondo, il creatore, non caro, un pane, un fuoco, non è una canzoncina così di queste, è stata scritta da Sant'Alfonso Maria de Liguori, che era un capacchione ed era innamorato di Gesù, un teologo, di uno spessore. Proprio a te che sei così fragile, che sei il creatore, sei diventato così fragile. Allora, è come se gli fu posto nome Gesù, è una spiegazione di ciò che è avvenuto nella circoncisione. Dio ti salva, ed è qualcosa di straordinario. Dire il nome di Dio è ritrovare il nome che sostanzia ogni nome, e trovare quel tu che fa l'essere ogni io. Che bello dire il nome Gesù. Quando lo pronunciamo da oggi in poi, Gesù, chissà quante volte diciamo Gesù, ricordiamoci che significa Dio salva. Chi salva? Me. I padri della Chiesa dicono che non c'è nome più dolce del nome di Gesù. E dicono, c'è un inno antico dove dice: è più dolce del miele è il nome di Gesù. Gesù, dolce memoria, nome più dolce del miele, perché è il mio Salvatore. E i padri del deserto dicevano che la preghiera più potente è ripetere: Gesù, Gesù abbi pietà di me, Gesù abbi pietà di me, Gesù abbi. L'esicasmo si chiama questo esercizio, dire questa cosa con il battito del cuore: Gesù abbi pietà di me, Gesù abbi pietà di me. La mente trova una pace, provaci. Non ti preoccupare se la vita a volte non ti riserva quello che sogniamo, quello che pensavi. Non esiste una vita ideale, non esiste un luogo ideale. Ah, se la mia famiglia fosse quell'altra, se la mia parrocchia fosse quell'altro, se la mia casa fosse quell'altro. Ma no, c'è gente che sono andato in questa casa, che sono illusioni, poveri uomini. Perché bugie che altrove non c'è una difficoltà. Le difficoltà ci sono dappertutto. È il tuo modo di stare nelle cose che dice la verità. A volte queste cose ci annebbiano così tanto il cervello che non ci fanno vedere il bello che circola intorno a noi, nella nostra famiglia, nella nostra vita, nelle persone che abbiamo intorno. Guardate, ci si può convincere a tal punto che in questo luogo, che in questa situazione, che in questa famiglia proprio le cose vanno tutte male, ci si può convincere a tal punto di questo che non si gusta più la bellezza di vivere e di esistere. E non ti illudere se magari nella tua vita aspettavi altre mete che ancora non giungono. Non ti illudere, per la sentenza. Ripeti: Gesù, apri i tardi. Che bello. Si sente il cuore sanato da questa bellezza, da questo, da questa profondità. Quel Dio che ci faceva paura, perché Santissimo può essere nominato in ogni luogo di perdizione e di disperazione. Perché è Salvatore? Non occorre essere giusti e santi, perché nessun uomo è giusto davanti a Dio. Ma chi può dire di essere giusto davanti a Dio? Gli unici a chiamare Gesù per nome, oltre ai demoni, sono i lebbrosi, il cieco, il malfattore. Dio è per noi perduti e lontani da Lui, perché si chiama Gesù, Dio con noi e Salvatore. Luca ci lascia intravedere la dolcezza del poter chiamare Dio per nome, la sua vita, la potenza e la luminosità del nome di Gesù, dolcezza infinita è il nome di Gesù. Ma quale gaudio anche per Dio essere finalmente chiamato per nome dall'uomo, colui che è amore, ha la gioia di essere chiamato da colui che ama. Il nome di Gesù è la dolce memoria dell'uomo. Per la nostra vita vediamo spesso Gesù, Gesù, Gesù. Gesù è medicina, Gesù è guarigione, Gesù è conforto. Come sarebbe bello alla fine della vita morire con questo nome, dalle labbra, Gesù, e lasciarci bene in questa traccia e dire finalmente, ora sciogli, Signore, perché i miei occhi hanno visto che Tu sei il mio Salvatore. E le cose più belle della religione cristiana sono il nome di Gesù e il nome di Maria. Tutta la teologia, la morale, le cose grandi, i canti popolari, meraviglia, nome dolcissimo, nome d'amore, rifugio. Che bello sarà la fine della vita del Signore, noi chiediamo questa sera questa grazia. Quando arriverà quel momento, che arriverà, potremo dire Gesù. Di San Francesco si dice che tutte le volte che diceva il nome Gesù si leccava le labbra. I fioretti di San Francesco. Perché Gesù ti ama. Gesù non ha bisogno della tua brava moralità. Quella è una conseguenza di una scoperta di amore. Come sono brutte quelle analisi che si fanno a volte sul mondo di oggi, non anche nella Chiesa, si è perso il senso del peccato. Dovremmo domandarci quanto abbiamo aiutato a scoprire il senso di Dio. Perché solo chi ha il senso di Dio nel cuore comprende che cos'è il peccato. Pensateci bene, chi ha scoperto l'amore comprende che cos'è il non amore. Se una persona non ha scoperto l'amore, come fa a capire che cos'è il non amore? Noi siamo bravi a fare le analisi sul mondo contemporaneo, o pensiamo che il Santo Padre quest'anno sulla fede lo ha voluto per gli altri. Ma no, chi non va in chiesa manco ci sta a pensare che questo è l'anno sulla fede. Lo ha voluto per me, perché io mi innamori della bellezza di Gesù profondamente. Proviamo questa sera ad addormentarci come nel nome di Gesù sulle labbra. Diciamo ai nostri bambini, diciamolo alla sua età, diciamolo anche a nome di chi non lo dice, perché non lo sa, non perché è meno bravo di noi, che sono molto, molto più bravo di noi, quanti amici più bravi di me, che non sono preti e non credo nel Cristo, ma sono bravi. Sono più bravi di me. Ma abbiamo scoperto, ci ha fatto questo regalo. Io non ho fatto nessun concorso per scoprirlo, ho scoperto. Ma aspettare di essere perfetti, di essere migliore, per dire questa sera Gesù, per far entrare la dolcezza di questo mistero nel tuo volto, nel tuo cuore, nel tuo modo di essere. Simeone lo accolse tra le braccia. Occorre soltanto accogliere questo mistero. E mi piace dirvi che in verità Simeone, si è sentito accolto tra le braccia di questo mistero. Non è tanto lui che ha preso Gesù nelle mani, ma è Gesù che ha preso tutta la vita di Simeone nelle sue mani. Perché Simeone aveva vissuto tutta una vita attendendo il Salvatore. E immaginate un vecchione che ogni giorno da giovane andava al tempio e finalmente incontra la sua salvezza. Non ha più bisogno di niente. Perché quando una persona incontra veramente Gesù, non ha più bisogno di niente. E riesce a cogliere l'amore nella circolarità di quelle persone che fanno passare Gesù. È bello volerci bene tra di noi, ce l'ha ricordato Monsignor Paolo. Dio è amore. Se noi ci amiamo, Dio dimora in noi. E noi dimoriamo in lui. Non abbiate vergogna dei sentimenti. Sono un dono di Dio, i sentimenti. Soprattutto i sentimenti di persone che si amano in nome di Gesù. Coltiviamoli questi sentimenti. Non lasciamoci perdere l'occasione di volerci bene, perché non siamo un pezzo di legno. Tutti abbiamo bisogno di essere amati. Non c'è un uomo che non ha bisogno di essere amato. Se uno dicesse di non aver bisogno di essere amato, è un bugiardo. Perché se siamo immagine e somiglianza di Dio, allora Simeone che accoglie Gesù, che fortuna, ma che fortuna tu questi giorni che ti fai la comunione, perché accogli lo stesso Gesù, ti senti accolto dallo stesso Gesù. Che fortuna quando apri il tabernacolo e questo dono di poter donare Gesù agli altri, il ministero straordinario della comunione, il sacerdote, che fortuna, mamma mia, se il sacerdote pensa che ogni giorno Cristo scende nelle sue mani e tu accogli, mentre accogli lui, accogli te stesso, non quello che tu sogni di essere, perché lui non viene per amare quello che tu sogni di essere, quello che non sei, lui viene per amare quello che sei. Perché se aspetti di essere diverso, non ti lascerai mai amare profondamente. Che bella questa frase di Fausto, non vi preoccupate di cercarla, perché io ne sto leggendo solo qualcuna così, poi ve ne leggete per quanto non mi distrete nel cercarla, poi se riuscite fate pure. Le braccia di Simeone, questa è una cosa meravigliosa, sono le braccia secche e bimillenarie di Israele, che dicevano il fiore della vita. Rappresenta Simeone l'attesa di Adamo, l'attesa di Eva insieme ad Adamo, l'attesa di tutti i profeti di Israele. Squarcia il cielo, ecco il figlio di Dio, ma rappresenta anche tutti quelli che verranno dopo di lui, anche le nostre braccia. Lo accolto per me. E dinanzi a questo dice: adesso sciogli il tuo servo. O padrone, dire questa parola o padrone provoca nella vita di Simeone un passaggio. Da questo momento in poi Dio non sarà più per Simeone padrone, ma sarà debolezza di un bambino che ti rivela il volto di un papà, di un padre. Ed è quello che dicevamo all'inizio. E c'era anche la profetessa Anna. Anna significa favore di Dio, di Emanuele, che che significa volto di Dio, della tribù di Aser, che significa buona fortuna. Ha per grazia di Dio una buona fortuna di vedere il volto di Gesù insieme a Simeone e di riconoscerlo. È molto avanzata negli anni, ma non ha lasciato mai il tempo e ha continuato ad intendere e a cercare. Io vorrei concludere con queste due piccole riflessioni, di lasciare qualche momento di preghiera e invitandoli comunque a portare via il testo e ad approfondirlo, perché ne vale la pena. Vedrete che nella lettura approfondita del testo troverete tutto quello che noi ci siamo detti in un modo esegeticamente ancora più profondo, più prezioso. Vorrei concludere dicendo che le attese del tuo cuore rivelano chi sei e il percorso di fede che la tua vita ha compiuto. Se tu vuoi capire chi sei e che percorso di fede hai compiuto, domandati che cosa attendi nella tua vita. L'attesa, attendere significa tendere a, verso qualcuno, verso qualcosa. Faccio un esempio proprio banale. Se uno attende solo che deve mangiare, senza nulla togliere il bisogno di mangiare, ma vive tutta la giornata, capite che l'esempio è banale, soltanto perché deve mangiare, ha scoperto che nella sua vita è importante mangiare. Se uno attende soltanto di fare più soldi, più denaro, e vive tutta la vita, tutta la giornata cercando di arrampare al meglio, di fare più soldi, più denaro, la cosa più grande che ha scoperto nel suo cuore è il denaro. Se uno attende per essere felice che la sua vita cambi, e la vita non cambia, perché la vita non cambia, la vita si vive, vivrà tutta la vita con l'inquietudine forse di sentirsi fallito, non arrivato, cosa. L'attesa più grande del cuore dell'uomo è la morte. E l'attesa più grande, assoluto, è l'infinito, ha un nome, Gesù. Quali sono le attese più grandi della tua vita? Ci si allena alle attese. Sapete qual è la proporzione tra le cose? Che se l'attesa è piccola, ci si dimentica delle attese grandi. Più grandi invece sono le attese, più in queste attese grandi sono contenute anche le piccole attese. Non so se mi sono spiegato. Se l'attesa è solo mangiare, a volte si mangia, e non si gusta nemmeno più quello che si mangia, solo la voracità della vita, delle cose. Se invece l'attesa è l'infinito, ripeto l'esempio, sembra banale, ma se ci pensate bene così, ci si rende conto anche della bellezza di quello che si mangia, cioè delle piccole grandi cose di ogni giorno. Cioè l'attesa di Dio non ti allontana dalla bellezza della vita e delle piccole cose di ogni giorno, ma ti aiuta a viverle e a gustarle in pienezza. È una proporzione sproporzionata. E qualcosa di così grande contiene anche le piccole cose. Più attendi e più il tuo cuore è radicato nell'infinito. E allora io voglio pregare perché le nostre attese abbiano il sapore delle attese di Simeone e perché il nostro cuore possa aprirsi a queste attese di infinito e di grandezza. Pregare la parola. Ripeti con Simeone: Gesù è il mio Salvatore, Lui la mia dolcezza. Gesù è l'attesa più grande della vita. In qualche momento rimaniamo su queste frasi su queste riflessioni. Ci mettiamo in piedi. La realtà più dolce che ci ha insegnato Gesù è il Padre. Per questo preghiamo insieme con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, a nome di tutti gli uomini, di chi lo sa e di chi non lo sa. Padre nostro che sei in cielo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Cantiamo insieme il canto "Chi ci separerà?". Chi ci separerà dal suo amore? La tribolazione, forse la spada, dall'amore di Cristo Signore. Chi ci separerà dalla sua pace? Chi ci separerà dalla sua gioia? Chi potrà strapparci il suo perdono? Voglio ricordare che domani sera e dopodomani ci saranno due incontri interessanti, ognuno poi nella sua libertà fa un discernimento, ma sono delle proposte belle. Domani sera ci sarà un incontro alle 19:30 nel salone parrocchiale sulla ricerca sul cancro. Sarà guidato da Ciro Pietri, che conoscete, da altre due dottoresse che sono ricercatori in questo ambito. Diffondete la voce, perché queste sono cose veramente belle che ci aiutano a riflettere sul senso, sulla riflessività di problematiche così grandi, e si dà anche un contributo psicologico soprattutto, e poi anche alla ricerca, incoraggiare queste persone che fanno tanto per la ricerca ed è un ambito difficile. Invece domenica sera ci sarà un incontro con alcuni ragazzi che lavorano nell'ospedale pediatrico di Taranto con i bambini che vivono la sofferenza della malattia. Quindi Mister Sorriso, come forse avete sentito, hanno chiesto questa bella cosa e tutto ciò che è bello, che è buono, può essere proposto. Poi ognuno, ripeto, fa un discernimento nei tanti momenti che si vivono. E poi concludo ricordando che il terzo venerdì di ogni mese, quindi venerdì prossimo, non c'è la catechesi sulla parola qui in chiesa, perché c'è un incontro per i giovani, voi diffondete questa voce, dai 18 ai 35 anni più o meno, anche un po' più IVA se c'è qualcuno 36, 19, 16 e mezzo, 17, o qualche ragazzo, le tematiche saranno l'esperienza vitale della fede. Il prossimo incontro sarà sull'economia, come un cristiano deve vivere l'economia, questa crisi, la disoccupazione, la fatica. In nome del Vangelo saranno fatti questi incontri, quindi diffondete anche queste cose che sono cose belle che ci possono aiutare. Grazie e buona serata.